le 20, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio, l'orizzonte delle 20. L'orizzonte delle 20 questa sera è dedicato naturalmente al vertice di Parigi convocato dal presidente Macron con molti paesi europei per dare una risposta politica a quanto è accaduto negli ultimi giorni, l'accelerazione da parte degli Stati Uniti di Trump per una trattativa direttamente con la Russia, escludendo l'Europa sulla guerra in Ucraina, Europa che è schiacciata da una parte la Russia di Putin, dall'altra gli Stati Uniti di Trump. Ma è finito il vertice, poco fa è andata via anche Giorgia Meloni, che è stata l'ultima leader europea a lasciare l'Eliseo, ma non ci sono dichiarazioni e quindi ci chiediamo, molto rumore per nulla. Naturalmente questo è il titolo, poi la politica ha le sue strade. Buonasera Francesca De Benedetti del Domani.
Buonasera Luigi, grazie per l'invito.
Tu come noi stai seguendo in tempo reale quanto sta accadendo, probabilmente siamo stati un po' ottimisti quando immaginavamo nel pomeriggio che ci sarebbero state delle dichiarazioni importanti alla fine di questo vertice?
Ma io penso che, diciamo, dichiarazioni veramente importanti non potessero essercene per due motivi. Il primo è che questo è un vertice informale nel quale molti paesi europei non c'erano, quindi diciamo un formato ibrido che mischiava NATO, Regno Unito, solo pezzetti d'Europa, quindi servirà sicuramente un momento di raccordo. E poi in realtà le vere risposte i leader le devono dare a Washington, che si è anche premurata di mandargli un questionario al quale dovevano rispondere. E quindi mi spiego anche così la reazione di alcuni leader, come per esempio Scholz o la Spagna, che dicono non è il momento di parlare di truppe, è prematuro. In realtà non è prematuro, se ne sta parlando, però non si possono fare dichiarazioni su questo tipo di impegni con soltanto alcuni paesi e con un negoziato con la Russia che ancora ufficialmente dovrebbe in teoria partire, no? Anche se sappiamo che le interlocuzioni tra Stati Uniti e Cremlino sono, insomma, già avviate da un po'.
Poi domani si vedranno i rappresentanti di Russia e Stati Uniti a Riyadh e come dire, questo dialogo a due, quindi naturalmente evolve, c'è molto fumo, c'è molta nebbia, ci sono molte dichiarazioni contrastanti, comprese quelle che arrivano oggi dagli Stati Uniti, che con Kellogg invece richiamano un ruolo di Zelensky importante, che smentisce, no, tutto quello che è stato scritto in questi giorni, però la verità è che forse ci si può fidare poco di queste parole. Ma rimanendo all'Europa, il vertice di oggi che ha visto partecipazioni più convinte, pensiamo ai paesi nordici, alla Polonia, più riluttanti come quella del nostro paese, con la premier Giorgia Meloni, che anche forse, chi lo sa, simbolicamente è arrivata per ultima, è un po' in ritardo. Realisticamente, quali risultati può portare?
Allora, quando parlavo di un questionario, prima ero ironica solo fino a un certo punto, nel senso che gli Stati Uniti stanno programmando un loro disimpegno in Europa e ci stanno lasciando, permettimi la franchezza, come era già successo in passato, la patata bollente. L'abbiamo visto ad esempio con la exit dall'Afghanistan, precipitosa, che lasciò gli europei, diciamo, spiazzati. In questo caso, però, tutto ciò, questo disimpegno, avviene su un territorio che addirittura, secondo Ursula von der Leyen, in fretta e furia dovrebbe entrare nell'Unione Europea. Quindi la cosa ci riguarda. In più, come si è ricordato anche in questi giorni, Putin non vuole discutere solo di rivendicazioni territoriali per quello che riguarda l'Ucraina, ma in generale dell'architettura di sicurezza. Quindi se la stanno vedendo i due giganti, diciamo così.
Sì.
Domenica Trump ha ammesso che in realtà il suo inviato, che aveva liberato un personaggio americano imprigionato in Russia, in realtà aveva anche parlato per 3 ore e mezzo con Putin. sono già arrivati a Riyadh i suoi fedelissimi per negoziare, non c'è Kiev, non c'è l'Unione Europea. E, al di là delle dichiarazioni di circostanza, vale quello che brutalmente ha detto Trump, e cioè in Ucraina poi bisognerà votare, cioè gli Stati Uniti stanno anche cercando di delegittimare totalmente Zelensky. Per quello che riguarda gli europei, la cosa è, se possibile, forse persino più grave, perché mentre Trump decide il menu, diciamo, decide il suo pasto, decide che vuole in cambio da Zelensky le terre rare, i minerali, ridecide gli assetti europei. Intanto il costo di quel menu si suppone che lo paghiamo noi. E quindi Washington ci ha anche spedito questo questionario in cui ci chiede in che modo siamo disposti a contribuire alla sicurezza dell'Ucraina e alla nostra stessa sicurezza, quanto siamo disposti a pagare. Quindi c'è proprio un negoziato anzitutto tra Stati Uniti e Unione Europea, con la differenza che stavolta non è un negoziato, diciamo, in clima di amorosi sensi. Anzi, mi colpisce che anche nella stampa anglofona si inizi a parlare apertamente del fatto che l'Unione Europea dovrebbe staccarsi, proprio emotivamente, psicologicamente, politicamente, militarmente, dagli Stati Uniti. Pensa che c'era una parola tanto in voga 1 o 2 anni fa, quando si parlava di Cina, e Ursula von der Leyen si inventò questo decoupling, questo divorzio dalla Cina, che poi ha trasformato in de-risking, cioè ok, manteniamo un canale, però cerchiamo di prendere le distanze. Ecco, adesso questo vocabolario degli ultimi tempi viene addirittura utilizzato da editorialisti del Financial Times per dire: dovremmo di capolo, almeno di risk, dagli Stati Uniti. Quindi, diciamo, quello che Ursula von der Leyen fino all'ultimo ha definito come il nostro partner privilegiato, con una grandissima cooperazione, in realtà ci sta amorevolmente colpendo alle spalle in ogni modo possibile.
Senti, a proposito, tu citavi la stampa anglofona, qui è uscito invece il premier britannico Starmer pochi minuti fa, quantomeno sulle agenzie italiane, che riportano un suo post sui social in cui dice: l'accordo di pace lo vogliono tutti, ma deve essere duraturo, tutti nel continente devono farsi avanti per la sicurezza collettiva. Questo sembra più che altro un auspicio. Io non lo so se si possano fare delle deduzioni da queste parole, naturalmente rispetto a come sia andata oggi pomeriggio, però sembrano le parole di qualcuno che si è trovato di fronte a una situazione non ottimale dal suo punto di vista.
Beh, ufficialmente, appunto, pubblicamente si parla anche di scontri. Allora, noi dobbiamo tenere presente due cose. La prima, quella che disse Macron circa un anno fa. Non so se te lo ricordi, Luigi, forse ne avevamo parlato proprio insieme. A un certo punto Macron tirò fuori questa ipotesi dei boots on the ground, cioè degli stivali da battaglia degli europei sul campo, e scoppiò un caso diplomatico. E a un certo punto lui disse: beh, sapete, abbiamo visto già com'è andata lì, la stoccata era anche per Olaf
Sì.
Scholz. Sapete com'è andata? Alcune cose all'inizio sembrano indicibili, poi però prima o poi ci arrivano tutti. Ecco, siamo a un anno di distanza. E almeno su questo dobbiamo dare atto a Macron, che aveva detto crudelmente la verità, perché adesso il tema è proprio questo: chi e come spedirà forze sul campo. Cioè, se si fa un accordo servono le cosiddette garanzie di sicurezza. Se un bel giorno a Putin viene lo schiribizzo di rimettere lui i boots on the ground in una terra ucraina, o addirittura ormai membro dell'Unione Europea, chi interviene per difendere la libertà ucraina,
Sì.
o addirittura di uno Stato membro dell'UE? Allora qui c'è un negoziato in corso. Starmer spinge per la linea interventista, e diciamo anche Donald Trump in questo gioca un ruolo, perché quando lui è stato riconfermato alla Casa Bianca, molti hanno detto: attenzione, Trump tende a fare accordi bilaterali. Ecco, anche le uscite di Starmer si spiegano in qualche modo in questo termine, perché poco dopo è uscita la notizia che in realtà Starmer sarebbe stato accolto con tutti gli onori alla Casa Bianca, mentre von der Leyen supplica per un invito al ballo da settimane, e Trump ha ricevuto al massimo, così di soppiatto, il suo capo di gabinetto. Quindi qui c'è anche una strategia di divide et impera trumpiana. Anche con la Polonia, insomma, gli inviati di Trump continuano a fare su e giù verso Varsavia, però Tusk ha detto: no, truppe polacche, no. Quindi, secondo me, in realtà si sta discutendo effettivamente l'organizzazione di una task force di peacekeeping. Il tema è come, con gli Stati Uniti o senza, ci abbandoneranno del tutto o solo un po'. E quindi, siccome il negoziato è in corso e il summit di Parigi rappresenta solo una fetta di paesi europei, non avremmo potuto aspettarci l'agenzia stampa, l'UE manderà 30.000 soldati in Ucraina, quindi bisogna decifrare le uscite pubbliche anche con questa lente.
Grazie Francesca De Benedetti, ti leggiamo domani sul tuo quotidiano che è Il Domani. Una buona
Grazie.
serata, un buon lavoro.
Grazie anche a te.
Saluto adesso invece Massimo Nava, già corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi.
Qual è la valutazione che fai di questa giornata dove dicevamo prima con Francesca De Benedetti, sì, non potevamo certo aspettarci i comunicati stampa al termine, però forse neanche tutto questo silenzio.
Ma evidentemente le posizioni non sono unanimi, gli argomenti sul tappeto sono complicati e non era possibile, credo, in meno di 2 ore di colloqui tirare fuori, dal cilindro una grande soluzione, un grande quadro politico e nemmeno una grande proposta. Secondo me il messaggio di questa riunione è il fatto stesso che si sia fatta, nelle modalità peraltro discutibili, perché appunto non è un Consiglio europeo straordinario, mancavano dei membri, la Francia come al solito ha cercato di farla un po' da padrone, però ecco, secondo me va collegato con le altre cose che stanno avvenendo in queste ore, in una situazione, devo dire, piuttosto confusa, convulsa e accelerata. Perché non dimentichiamo che l'inviato americano, per l'Ucraina inizia una 3 giorni di visita a Kiev, quindi non è del tutto vero che tutto passa sopra la testa dell'Ucraina. Non dimentichiamo che Trump e Macron si sono sentiti al telefono prima del vertice. Che Lavrov, il ministro degli esteri russo, e il ministro degli esteri americano si incontreranno a Riyadh già domani. Mercoledì, sempre in Arabia Saudita, ci sarà anche Zelensky. Ora bisognerà capire se su uno strapuntino o se in qualche modo troverà o raccoglierà qualche cosa di interessante. Quindi diciamo che la situazione è estremamente in evoluzione. Ed è difficile che escano delle proposte così a tavolino, insomma. Anche perché da quel che è filtrato, per esempio, sull'idea di mandare soldati in Ucraina, già ci sono delle divergenze. Molto più prudente Scholz, anche se Scholz in questo momento non conta niente perché domenica uscirà definitivamente di scena, mentre invece il primo ministro britannico, tutto sommato, ha già dato questa disponibilità, ma anche qui in questo momento a nome perché parla il Premier britannico, visto che dopo Brexit parlare di non si capisce poi su quale organigramma istituzionale si può poi collocare questo tipo di proposta.
Sì, adesso a proposito di Starmer, è appena uscita un'altra sua dichiarazione che dice che il futuro dell'Ucraina è questione esistenziale per l'Europa, ma questa consapevolezza ce l'hanno tutti, a tuo parere?
Ma assolutamente no, cioè, qui siamo tutti all'esercizio delle parole, nella narrazione ufficiale, così un po' ripetitiva, ma di fatto, la verità è che, questa guerra la stanno vincendo gli americani. I russi comunque l'hanno persa dal punto di vista del disastro economico, politico e morale, ma salveranno la faccia, con il controllo probabilmente di almeno una parte di quello che hanno occupato e potranno in qualche modo con la solita propaganda anche cantare vittoria e forse, come già ha detto anche Trump, rientrare un po' nel gioco internazionale, addirittura con una riammissione al G7. E qui si capisce che l'altro grande interesse di Trump in questo momento è cercare di tenere un pochino più distanti la Russia e la Cina, perché il vero problema degli americani è la Cina, non è più la Russia dal punto di vista, diciamo, economico e commerciale. Quindi ci sono tante partite aperte, poi c'è tutto il discorso del Medio Oriente che in qualche modo anche questo complica la situazione internazionale. Io temo e credo che poi alla fine quello che l'Europa dovrà fare e sobbarcarsi, dopo aver aiutato e speso un sacco di soldi per l'Ucraina, anche pagare o comunque sorreggere l'Ucraina nella ricostruzione, nella, diciamo, nelle relazioni umanitarie. Quello che dovrebbe uscire, sarebbe un segnale forte, importante, in linea con lo spirito europeo, sarebbe quello di dire acceleriamo il più possibile la marcia di integrazione dell'Ucraina nella UE, e sarebbe appunto un segnale, oltre che molto in sintonia con lo spirito europeo, anche finalmente pacifico e democratico, lasciando perdere la partita della NATO, che tanto gli stessi vertici della NATO, dopo tante promesse, l'hanno già messa in cantina.
Grazie Massimo Nava.
Prego, buona serata a voi, buon lavoro.
Anche a te, grazie. Ci ricordava Massimo Nava e ci ricordava anche Francesca De Benedetti come prima del vertice di Parigi Macron abbia telefonato a Trump. Chissà se Eric Joseph, che ci ha raggiunti al telefono, sa che cosa si sono detti. Buonasera Eric.
Buonasera a voi.
Di Liberation, il senso di questa telefonata qual è stato, a tuo parere?
Ma no, il senso di questa telefonata è di dire che in qualche maniera gli europei non si fanno dettare l'agenda totalmente dagli americani, ma comunque non si vuole essere contro gli americani, nel senso che ovviamente abbiamo capito e tutti hanno capito che c'era la fine del legame tradizionale transatlantico e che in qualche maniera il gioco è cambiato. Dopodiché non è che si può pensare di in qualche maniera di mettersi contro gli Stati Uniti. Ci vuole riaffermare l'Europa e continuare a mantenere, dire noi ci stiamo. Ci stiamo prima che un negoziato si faccia senza di noi, e poi comunque continuare un dialogo, nel senso che appunto non è l'idea di scatenare un conflitto con gli Stati Uniti, però che comunque dire abbiamo capito che il legame è profondamente cambiato e che noi ci siamo sia prima del negoziato e della fine della guerra, e prepariamo anche il dopo.
Senti, invece, a proposito di interpretazioni dei segnali, ti faccio l'altra domanda: come interpretiamo invece il silenzio di quasi tutti alla fine del vertice, compreso naturalmente a cominciare dal padrone di casa?
Sì, ma perché questo incontro, che non si vuole nemmeno dire che è un vertice, è una cosa di dire cominciamo a ragionare sul cambiamento radicale delle condizioni internazionali, e dunque l'idea è proprio di valutare in qualche maniera insieme le nuove condizioni e di mandare un messaggio, perché la cosa più importante è, dopo questo mese di presidenza Trump,
certo,
c'era il sentimento che l'Europa era scomparsa.
No, io capisco che si possa immaginare che le opinioni pubbliche continuino poco in questo momento, però sarei d'accordo con me nel pensare che comunque questo silenzio lancia, come dire, dei messaggi, o quantomeno è passibile di essere interpretato anche da chi domani vorrà dire è fallito questo vertice.
No, la cosa è che io secondo anche cioè abbiamo un presidente Trump che in qualche maniera, con le dichiarazioni, anche con le dichiarazioni del suo vicepresidente, sorprendono e rimescolano le carte.
Sì.
E dunque da un certo punto bisogna anche nascondere il suo gioco. Allora, soprattutto quando in effetti non sappiamo esattamente se tutti gli attori sono d'accordo. Perché Steinmeier, il primo ministro britannico, dice noi siamo pronti a mandare truppe, altri come il cancelliere Scholz dice che non è pronto, anche perché in campagna elettorale fra pochi giorni all'elezione.
Certo,
dunque in questa situazione l'importante è mandare un messaggio di reazione, dire noi non assistiamo passivamente a quello che sta succedendo e stiamo valutando sia sul prima del negoziato e cercheremo di essere presenti, sia sul dopo. E questo bisogna anche discutere, mettersi d'accordo, ma anche non abbattere le sue carte subito.
Certo.
Questo fa parte anche del gioco, a tale punto che oggi Kellogg, l'inviato americano, ha fatto in qualche maniera marcia indietro dicendo non si tratta di imporre la soluzione, che cercheremo di comunque avere un dialogo con gli europei e dunque c'è un gioco anche che fa parte di un gioco diplomatico e politico con un potere americano che rimette in discussione un po' tutto, perché non soltanto rimette in discussione la presenza americana in Europa, che un po' l'amministrazione precedente l'avevano anche loro, anche i democratici avevano in qualche maniera detto che c'era bisogno per gli europei di prendere le loro responsabilità. L'avevano ad esempio nella crisi libica, in cui Obama, che era presidente democratico, ha detto la crisi libica dovete gestirla voi, europei.
L'ultima volta tu lo sai bene che gli europei hanno gestito la crisi libica, si sono quasi fatti la guerra tra di loro.
Sì, assolutamente, cioè questo è il rischio, è per questo che manca l'Europa. Però voglio dire, la tendenza americana a dire che gli europei debbono in qualche maniera prendersi il loro destino dal punto di vista della sicurezza nelle loro mani non è totalmente nuova. Quello che è nuovo è che è l'attacco, ad esempio, di Vance alle democrazie europee, il sostegno all'estrema destra. Questo è un altro discorso. E questo fa sì che in effetti diventa molto più complicato di avere un dialogo, una dialettica politica, geopolitica e strategica con Trump, perché lì non si tratta soltanto di negoziare i trattati, i dazi e di dire lui è un uomo di business che sa soltanto fare dei deal. Lì proprio c'è un attacco all'idea di democrazia
di carattere ideologico, che è una novità assoluta da 80 anni.
Assolutamente.
Grazie Eric.
Assolutamente.
Eric Josef da Roma, corrispondente di Liberazione, una buona serata a te.
Buonasera.
E adesso saluto Paolo Pombini, professore emerito di storia dei sistemi politici europei all'Università Alma Mater di Bologna. Buonasera professore.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E
quando gli americani dicono assumetevi le vostre responsabilità, tutto sommato verrebbe da dire hanno ragione, no? L'Europa prima o poi dovrà farlo questa cosa.
Sì, allora è ovvio che come sempre c'è un astratto e c'è un concreto. Nell'astratto è giusto, nel concreto non si può fare dall'oggi al domani. Perché è giusto o sbagliato che sia stato, l'Europa fino adesso non se le assunte queste responsabilità in maniera sufficiente, e quindi ci vuole del tempo perché si arrivi a questo. In più c'è il problema che l'Europa non è un'unità, è un'unità per modo di dire. Allora, in questo momento, per esempio, dire assumetevi voi il problema della difesa, benissimo, ma vuol dire avere 27 paesi, ammesso che ci stiano tutti, ciascuno col suo esercito, ciascuno che fa la sua guerra. Ma siccome non ci sono 27 fronti, perché allora, in altri casi la prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale ci sono state alleanze plurime, però poi non è che sullo stesso fronte combattevano 5 paesi insieme, al massimo 2, no? Allora, in questo caso avremo dei problemi molto notevoli. Quindi il problema vero è che gli americani usano la vecchia tattica: vi buttiamo in acqua, vedrete che imparerete a nuotare.
Da vertice di Parigi di oggi, lei che cosa deduce dalle poche notizie che abbiamo?
Guardi, non deduco nulla, perché secondo me non si è arrivati a nessuna conclusione. Sarebbe importante sapere che cosa ci si è detti, perché questo vertice conta per gli scambi che si sono avuti, come dire, per l'assaggio reciproco. Siccome di questo noi non sappiamo niente e probabilmente non sapremo niente per lungo tempo, è molto difficile immaginare che cosa abbia concluso. Vediamo presto, credo, una cosa, cioè se si cercherà, come alcuni chiedono, di coinvolgere il complesso dell'Europa in questo, e qui naturalmente non si può dimenticare che vuol dire tirarsi dentro come minimo due pro-russi, come l'ungherese e il ceco. Questa è una delle ragioni per cui diventa difficilissimo.
Mi viene da dire, professore, che significa tirarsi dentro anche un paese che sta a giocare la partita dell'ambiguità, e quel paese è l'Italia.
Beh, guardi, allora, sì e no, nel senso che, a mio modesto giudizio, questi continui attacchi che la Russia fa a Mattarella sono fatti proprio nel tentativo di scardinare l'ambiguità italiana dal loro punto di vista, favorendo, diciamo, una svolta pro-russa, mentre in realtà finiranno per cementare, diciamo così, una unità in senso antirusso, e quindi a superare, almeno entro certi limiti, questa ambiguità.
Sì, però l'ambiguità italiana è data dal fatto non soltanto che c'è una parte, lo sappiamo, dell'opinione pubblica e della classe politica che guarda Mosca, alcuni più esplicitamente, altri meno, ma è data anche dal fatto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, anche questa mattina, leggendo i giornali, non riesce a sganciarsi da Trump come magari vorrebbero fare altri politici europei.
Guardi, la Premier Meloni fa un gioco, come tutti in questo caso, camminando su una corda sospesa nel vuoto, no? Quindi è chiaro che una parte del suo potere, o insomma della sua posizione, deriva dalla possibilità, anche, diciamo così, apprezzata dagli altri europei, di mantenere un canale con Washington, buono o cattivo che sia, no? E quindi lei a questo non, un po' non rinuncia, però è significativo che dall'altra parte voglia rimanere nel gioco europeo, perché altrettanto ha capito che se esce da quel gioco diventa semplicemente, come posso dire, un valletto dell'America, di quelli che si usano tre giorni e poi al quarto si mandano a casa.
Senti, è paradossale che sono i britannici quelli che sono usciti dalla UE e quelli più risoluti nelle ultime ore?
Ma sai, i britannici sono tradizionalmente una nazione imperiale, diciamo la verità, da un lato. Dall'altro lato sono l'unica nazione nel contesto europeo che ha veramente una forza militare. Una forza militare molto, diciamo, molto addestrata, molto efficiente, tanto è vero che, come lei sa, in tutte le guerre che gli americani hanno fatto, hanno deciso che gli unici con cui collaboravano veramente erano i britannici. No, non solo per ragioni linguistiche, ma anche perché questo è un esercito iperprofessionalizzato. Allora, i britannici si rendono conto che il magnifico isolamento non esiste più, perché loro ovviamente non sono più un impero. Giocare tutte le loro carte nell'idea di essere l'alleato prediletto dell'America con un presidente come Trump è molto rischioso, e quindi a loro conviene, a loro volta, stare dentro il gioco europeo. Poi, per ragioni interne, devono farlo, diciamo, senza rompere proprio platealmente con quella parte cospicua di opinione pubblica che un tempo ha detto no, noi siamo inglesi, con l'Europa non vogliamo avere niente a che fare.
Grazie professor Pombeni per essere stato con noi.
Ma grazie a lei.
Una buona serata a Paolo Pombeni, professore emerito di storia dei sistemi politici europei all'Università di Bologna. Una buona serata anche a voi, ascoltatrici e ascoltatori, perché si sono fatte le 8:30. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte delle 20 ritorna come sempre domani qui a Radio Popolare Network attorno alle 20.